come ogni 15 giorni riapriamo la nostra bottega delle muse. È passato di nuovo in studio, è un piacere averti in studio sempre.
Grazie
ogni tanto.
Mille.
Ciao Saul, bentornato. Questa volta non ci hai portato nessuna birra, però va bene lo stesso. C'è un gadget particolare lì.
Sì, ho portato un gadget a forma di cuore che ho recuperato alla fiera del turismo culturale di Firenze 2 settimane fa circa, e 2 piccoli quadernetti che mi ha mandato gentilmente Muriel Ventura di Easy Creazioni. Ne abbiamo parlato 15 giorni fa e mi sono arrivati da Torino questi 2 quadernetti. Uno te ne farò omaggio a
grazie.
Te di uno, l'altro lo terrò per il viaggio sul Tevere di cui parleremo magari alla fine.
Sì, ne riparliamo dopo. Restiamo a Firenze intanto, c'è
sì.
In studio con noi c'è anche Elena Mordiglia, ciao.
Ciao Sara, ciao Saul.
Ciao.
Elena che ha appena scoperto che non avrà un regalo da Saul, grazie Saul.
Ti do il mio cuoricino, che
wow.
Non ci senta mia moglie, sennò mi spezza le gambe, però questo cuoricino l'ho portato giusto per te.
Bugiardo.
Andiamo direttamente, torniamo a Firenze.
Sì, a Firenze perché appunto prima della fiera Art and Tourism dedicata al turismo culturale ho fatto un salto dopo tanti anni agli Uffizi. Mi avevano avvisato che avrei trovato un po' il livello più basso dei gadget che ci sono nei musei in Italia e devo confermare questa sensazione. Gli Uffizi sono uno dei musei più belli non soltanto d'Italia ma del mondo, hanno opere d'arte dei veri e propri capolavori. La bottega degli Uffizi in realtà mette a disposizione dei clienti, dei visitatori, gadget veramente pacchiani.
Senti,
siamo alla paccottiglia.
Io resto sconvolta però dal caffè in realtà che costa 3,80 euro.
Sì, io ho voluto aprire con il caffè sulla terrazza perché nonostante abbia un prezzo che io penso relativamente alto, secondo me vale la pena, almeno per quanto riguarda il caffè, sedersi e spendere 3,80 euro a persona per ammirare il panorama fiorentino.
Perché tu hai avuto modo di pagare dei caffè molto più...
Sì, compreso a Milano, per esempio, al museo, quello che c'è in Piazza Duomo, il museo del Novecento, che dà vista Duomo di Firenze, del Palazzo Comunale di Firenze, le viste sono uguali, forse meglio Firenze, il caffè costa quasi la metà a Firenze che a Milano, per cui...
Quindi va bene, andiamo tutti a berci un caffè alla caffetteria Bartolini agli Uffizi.
Sì, il caffè è più che dignitoso.
E andiamo a vedere anche un po' i gadget che hai postato sul tuo blog. Io vedo ad esempio che ci si può adesso mettere gli stessi gioielli per dire della Venere d'Urbino di Tiziano, ma perché no?
È vero, io ho voluto appunto aprire l'album di questa puntata partendo dall'alto, dal sommo, che sono queste riproduzioni di gioielli che i visitatori possono ammirare nelle opere d'arte esposte in galleria. Le riproduzioni sono fatte più che dignitosamente, sono sempre dei gadget, non sono dei veri e propri gioielli, sono dei gadget, però sono raffinati e comunque in perfetto abbinamento con le raccolte del museo. Poi da lì si scende a livello terrestre con le magiche penne che ci sono in tutti i musei, in questo caso con la riproduzione quasi soltanto di opere d'arte italiane, nonostante gli Uffizi abbiano numerose opere di artisti stranieri. Si scende ancora di livello con le penne a forma di violino.
Ma
e
sono
le carte,
bellissime, io le ho trovate deliziose.
Sì, e le carte da gioco. Si scende a un livello ulteriormente più basso con i fazzoletti di carta, la cui confezione ricorda i capolavori del Botticelli.
Sempre utili comunque i fazzoletti di carta.
Assolutamente sì.
Per
ma
un
dato,
in giro in genere.
Dato che non siamo ai semafori di Milano, ma siamo agli Uffizi, si poteva aspirare a qualcosa di più.
Ti posso chiedere, non l'hai segnalato sul blog, però il costo di questi fazzoletti di carta?
Non mi ricordo, forse si vede appena appena ingrandendo.
Non so se è concorrenziale, insomma.
No, penso che costino diversi euro.
Diversi
per cui sono
euro.
Sì, sì.
Però ti soffi il naso sulla Venere di Botticelli.
Vuoi mettere?
Sono cose. E davvero poi si tocca il fondo, io spero, con i ditali da euro 31, euro 32. Io spero
non lo so, io so
a gruppi
che ci
da 5.
Sono dei grandissimi collezionisti di ditali, per cui magari qualcuno è disposto a spendere 30 e passa euro per un ditale, con delle riproduzioni tra l'altro assolutamente...
Sì, non tanto inerenti e comunque davvero da paccottiglia. La puntata precedente abbiamo parlato dei gadget museali legati proprio al mondo dell'arte, quindi di taglio anche culturale, senza arrivare all'eccesso magari di snobismo, però un abbinamento molto stretto tra quello che il museo espone e quello che poi in realtà viene venduto nel negozio.
Alziamo un po' la qualità, quindi parliamo di un progetto che di cui ti hanno parlato, questo qua dei musei di carta, ce lo
sì,
racconti?
La puntata precedente l'abbiamo appena sfiorato, io avevo intervistato appunto Muriel Ventura e poi avevo intervistato Roberto Giacomucci, che è questo architetto che ha partecipato a un progetto molto bello secondo me, che è quello appunto dei musei di carta. Cos'era questo progetto? 20 designer, 20 disegnatori di gadget, a 20 di loro è stato commissionato la realizzazione di un gadget che poi, se il progetto andrà a buon fine, entrerà nel porto della realizzazione, verranno appunto realizzate e finiranno in vendita nei musei. Sono stati scelti 20 musei italiani e all'interno c'è stato questo abbinamento appunto tra un designer e un museo. Io ho intervistato Giacomucci, a lui era stato abbinato il museo di Reggio Calabria, quello che espone i bronzi di Riace. Lui mi ha detto che in realtà il museo attualmente è chiuso. Lui non ha voluto insistere sul trito ritrito, quindi non ha voluto dedicarsi ai bronzi di Riace, ha scelto un'altra opera esposta al museo. E attorno a quell'opera, che è appunto questo ritratto di filosofo, ha costruito un set da scrivania che potete vedere nelle immagini che ho messo su Alibi.
Beh, insomma, andiamo in excursus dai ditali a degli oggetti assolutamente di un'eleganza incredibile. Anche
è vero, c'è da sottolineare, poi lui me l'ha ribadito diverse volte, l'insistenza sulla carta, perché questo, il 2012, è l'anno della carta, quindi, come abbiamo visto, gli Uffizi scendono a livello dei fazzoletti di carta. In questo caso, invece, la carta viene elevata, viene nobilitata con la realizzazione di piccoli capolavori di design, e quindi li possiamo vedere, sono oggetti semplici, perché uno dei criteri che era stato imposto a questi partecipanti era la realizzazione di opere semplici, di opere a basso costo, di opere facilmente trasportabili, per cui il visitatore entra in bottega, entra nel negozio e si deve portare a casa un oggetto piccolo, non può portarsi a casa mezzo mobile. Però devono essere realizzati in carta, raffinati e con un abbinamento molto stretto con la collezione del museo. E quelli che vediamo appunto nelle immagini sono oggetti di questo livello, molto belli.
Ma c'è anche un'attenzione alla carta riciclata? O?
Sì. E come abbiamo visto anche nella puntata precedente, quello che faceva l'avventura a prescindere dal progetto Musei di Carta, c'è tutto un discorso che invece non c'è negli oggetti esposti agli Uffizi. Agli Uffizi siamo all'esaltazione della plastica. Giacomucci ha usato questo termine, la cineseria. Cineseria non nel senso di ceramica del Settecento, ma nel senso di oggetto di plastica prodotto e riprodotto in milioni di copie a bassissimo costo, venduto non a bassissimo prezzo, perché il problema è questo. Gli oggetti costano al produttore poco, vengono invece venduti a un prezzo alto al cliente, ma la qualità è molto bassa. In questo caso invece sono oggetti realizzati bene, progettati bene, ed è un piacere poi acquistarli ed esporli eventualmente nella propria casa.
Saul, questa bene o male è l'ultima nostra puntata della Bottega delle Muse. Abbiamo una settimana intera poi da passare insieme. No, mi stai dicendo di no?
Se non ricordo male, in realtà dovrebbe esserci l'ultima fra due settimane, verso la metà di giugno, quando forse, se tutto va bene, io sarò in Slovenia, per cui
sì,
potremmo fare il collegamento direttamente da, penso, Maribor.
Prima di darci poi appuntamento alla settimana in cui tu sarai in viaggio. Però mi sembrava molto significativo, anche visto che siamo verso la fine comunque della stagione, Questa pubblicità che tu hai postato sul blog a conclusione quasi di un viaggio che è durato tutti questi mesi, ce la racconti tu?
Sì, io l'ho sfogliato, sono un abbonato al País, la versione digitale del País, che è il più importante quotidiano spagnolo, e sfogliando appunto l'edizione di qualche giorno fa ho trovato la pubblicità del Museo Thyssen, che è uno dei due più importanti, tre più importanti musei di Madrid insieme al Prado e al Reina Sofia, e c'è la pubblicità non del museo, ma della bottega, del negozio, del bookshop del museo, con questi disegni fatti molto bene che riproducono alcuni dei gadget in vendita. È un messaggio, secondo me, molto bello, perché la pubblicità è raffinata e veicola l'interesse di un'istituzione molto importante a promuovere anche il lato commerciale del museo, che non è necessariamente disdicevole. Si può fare commercio anche dell'arte pur mantenendo un livello molto alto, e secondo me è quello che manca nei musei italiani. Io ho visto molti musei in Europa e molti musei in Italia, siamo purtroppo molto indietro.
Per quel che riguarda i bookshop siamo sicuramente d'accordo con te. Hai qualche considerazione simile anche per quel che riguarda i ristoranti?
Sì, in realtà l'ho scoperto subito all'inizio di questa rubrica. In Europa ci sono ristoranti più grandi, più frequentati, anche non necessariamente più costosi, perché abbiamo visto appunto gli Uffizi hanno questo ristorante che è bello per la posizione, ma a prezzi non esattamente popolari, con una qualità non degna di una grande istituzione europea. In Europa, sono stato in Svizzera, sono stato in Portogallo, sono stato a Londra, ci sono musei molto più frequentati, con ristoranti molto frequentati, anche indipendentemente dalla visita del museo, cosa che in Italia, tranne due o tre occasioni, proprio non si realizza.
Senti, invece, diamoci comunque, ormai abbiamo raccontato un po' ai nostri ascoltatori che cosa stai preparando, questo viaggio che stai preparando, 7 giorni in Tiber, dacci degli aggiornamenti. Abbiamo avuto la possibilità di farti parlare con il nostro Guido Foddis per un po' di consigli, non so se ti sono stati utili questi consigli.
Sì, stiamo cercando anche noi di scroccare alla grande, finalmente mi dai l'opportunità di parlare di cose serie. Allora, il viaggio 7 giorni in Tiber avrà luogo, se tutto va bene, dal 18 al 24 di giugno. Uno dei partecipanti, amico mio, il fotografo Enrico Giudiciani, ha sottolineato che 18x24 è un formato fotografico, e quindi anche questo
promette bene.
Saremo probabilmente in 3, spero in 4, in modo che ci sia una quarta persona che ci aiuterà dal punto di vista logistico.
Foddis.
Esatto, sa guidare il camper?
Torna. Ma Foddis sa fare tutto.
Benissimo, allora. Quindi saremo io e 2 fotografi e cercheremo di seguire il fiume o dentro o lungo le rive, il più vicino possibile, alternando i mezzi. E adesso stiamo cercando davvero, in queste ultime 2 settimane, di capire con che mezzi ci sposteremo da tratto a tratto. Abbiamo già qualche supporto, qualcuno che ci aiuta, qualcuno che ci ha già consigliato. Stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli dell'itinerario e stiamo cercando di capire chi potrà darci una mano. A me piacerebbe molto che nella penultima giornata, che è quella in cui saremo a Roma, mi piacerebbe che ci fosse della gente che venga a salutarci, magari realizzare anche una piccola festicciola, magari con Nello che è lì a Roma potremmo fare un qualcosa di bello.
Hai già pensato
di
a tutto, Saul.
Esattissimo.
Direi che Guido Foddis è stato un ottimo maestro da questo punto di vista, e noi chiaramente ti vogliamo seguire, ti seguiremo, e quindi accompagneremo e coinvolgeremo anche Radio Popolare Roma nel prepararti una bella accoglienza quando arriverai a Roma.
E tutti gli ascoltatori ovviamente sono invitati ad aderire all'evento, a partecipare anche in loco nelle zone che attraverseremo. Io comincio già a ringraziare Cristiano Lissoni, che è il simpaticissimo ragazzo che ci ha disegnato, l'artista, scusate, che ci ha realizzato il logo. Purtroppo lui non riuscirà a venire, e secondo me quando sarà anziano e racconterà ai suoi figli di tutte le esperienze che ha avuto, rimpiangerà di non aver partecipato a questa avventura davvero semi-napoleonica, se mi permetti.
Grazie Saul, ci vediamo quindi fra 2 settimane, dove potrai raccontarci anche qualche particolare in più del tuo viaggio.
Anticipazioni,
a presto, ciao.
Grazie mille, ciao a tutti.